A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, bentrovati ad A come Africa da Sara Milanese. Staremo insieme per la prossima mezz'ora in questo nostro appuntamento settimanale dedicato al continente africano. Questa puntata di fatto è realizzata in collaborazione con la redazione di Nigrizia, il mensile dei missionari comboniani sull'Africa, che proprio oggi, stasera con un pre-evento e poi per i prossimi tre giorni, a Verona, nel quartiere Veronetta, dove c'è anche la sede della redazione, lancia un festival ricco di eventi e di dibattiti. Ce n'è anche uno dedicato alla musica africana che vede tra i relatori anche il nostro Marcello Lorrai. Trovate tutti i dettagli sul sito di Nigrizia, www.nigrizia.it. Tra i dibattiti in programma ce n'è uno dedicato ai minerali e ai conflitti in Africa. Assieme a Giusy Baioni, che è spesso anche nostra ospite e che parlerà della situazione in Repubblica Democratica del Congo, il caso più emblematico a livello africano di l'uso dei minerali nei conflitti. Ecco, assieme a lei ci sarà anche Andrea Stocchiero, economista, ricercatore del CESPI, Centro Studi di Politica Internazionale, che parlerà di questi temi. Allora, noi l'abbiamo raggiunto al telefono proprio per approfondire questi aspetti del dibattito a partire dalla nuova corsa alle risorse naturali africane.
La mira che c'è da parte di stati e grandi imprese rispetto allo sfruttamento delle risorse si deve a delle trasformazioni della nostra economia. E le trasformazioni principali sono la transizione digitale, quindi tutto questo grande parlare anche, no, di minerali necessari per data center, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, e anche la transizione ecologica, nel momento in cui è necessario cambiare il modello di produzione, e questo significa nuovi investimenti in nuovi prodotti, classico esempio delle auto elettriche, dove sono necessarie batterie che contengono dei minerali che provengono sempre da alcuni paesi in giro per il mondo, in particolare anche in Africa. Questa trasformazione dell'economia sta portando a una nuova domanda e di conseguenza a grandi investimenti per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse. Quindi abbiamo, come al solito, la Repubblica Democratica del Congo, quindi già da tempo si conosce il cobalto, sempre di più anche il coltan o il tantaglio, in Sudafrica, dove abbiamo un aumento dell'estrazione di terre rare, vanadio, manganese, litio da Zimbabwe, è diventato il sesto esportatore al mondo di litio, arsenico dal Marocco, perché l'arsenico è necessario per la produzione di semiconduttori, grafite dal Mozambico, il Mozambico è il terzo produttore mondiale di grafite, e poi abbiamo risorse che si estraevano già da tempo, ma il cui utilizzo sta crescendo sempre di più, per esempio il rame, è un ottimo conduttore elettrico. In Zambia si stanno aprendo nuove estrazioni di rame, così come Repubblica Democratica del Congo e così via.
Chi si sta fiondando sull'Africa in questa nuova rinnovata, no, corsa alle materie prime?
I paesi più ricchi, quindi i paesi occidentali, Stati Uniti, Canada. Il Canada è un paese molto importante perché le maggiori imprese al mondo di estrazione sono proprio canadesi, paesi europei, e poi naturalmente si sono aggiunti anche paesi emergenti, innanzitutto la Cina, ma non solo, anche l'India, per esempio, sta crescendo la sua presenza nell'estrazione di minerali e nella raffinazione di minerali, e questo è l'altro aspetto molto interessante, perché c'è sempre di più la concentrazione della raffinazione di questi minerali, tanto che appunto si parla oggi del quasi monopolio della Cina per la raffinazione delle terre rare e di altri minerali, come ad esempio la grafite, e questo sta portando a una crescente competizione e anche conflitto internazionale sulla gestione di queste risorse.
Ecco, forse se possiamo fare un confronto con le precedenti ondate di depredazione, lo dobbiamo fare dal punto di vista della popolazione. C'è qualche differenza nell'approccio di oggi nei confronti di queste materie prime?
Purtroppo è il solito problema, no? E cioè cresce la domanda, cresce la competizione, si aprono nuove miniere, si approfondiscono quelle esistenti. Tra un crescente numero di soggetti, ho parlato prima di stati, ma naturalmente ci sono anche le grandi imprese, c'è anche la finanza che gioca un ruolo sempre più importante e diretto, quindi fondi pensione, fondi mutualistici, fondi speculativi, eccetera, eccetera. E tutto questo avviene sulla testa delle comunità, delle popolazioni locali, perché gli accordi si fanno. Sono accordi quindi tra stati, tra governi, quindi anche governi africani, e si ripete lo stesso mantra del passato, e cioè accordi che vengono presi senza la consultazione delle comunità locali. Naturalmente gli approcci degli stati e anche delle grandi imprese sono un po' modificati perché in qualche maniera devono salvaguardare anche la loro reputazione internazionale, e quindi retoricamente si parla sempre di investimenti di carattere sostenibile, il che significa coinvolgimento delle popolazioni locali, compensazione delle popolazioni locali nel caso di impatti negativi sull'ambiente e di conseguenza sulla salute o sull'occupazione o l'utilizzo della terra per la produzione di alimenti necessari per la sopravvivenza. E questa sostenibilità è tutta da provare. Ed è quello che cercano di fare le organizzazioni della società civile, che cercano di fare un po', no, i cani, sì, da guardia rispetto a tutti questi grandi investimenti.
Che però poi se la devono vedere anche con dei governi che limitano fortemente la possibilità di esprimersi e di manifestare, certo, e con poteri estremamente forti anche in campo privato, come citavamo. Un capitolo che vale la pena affrontare è quello della terra, terra intesa proprio come risorsa e materia prima. Chi mira alla terra africana? Anche qui la lista sarebbe lunga.
Sì, anche qui la lista è lunga, perché per esempio si aggiungono anche i paesi arabi, perché i paesi arabi hanno naturalmente, data la loro conformazione fisica, geografica, grandi problemi di sicurezza alimentare, e di conseguenza i fondi sovrani degli Emirati Arabi Uniti piuttosto che dell'Arabia Saudita stanno investendo da diversi anni in paesi per esempio come l'Etiopia o come il Kenya, per assicurarsi approvvigionamenti alimentari, quindi grandi distese di terra coltivate con metodi agroindustriali sostenuti finanziariamente da questi fondi arabi. Un aspetto nuovo della transizione ecologica è l'emissione di crediti di carbonio e di crediti per la biodiversità. Sono strumenti finanziari che certificano l'assorbimento di carbonio o la protezione della biodiversità, che avviene in Africa grazie alla protezione delle foreste o alla riforestazione o alla gestione sostenibile delle terre, che danno la possibilità appunto di emettere questi crediti, che vengono acquistati da tutte quelle imprese che devono compensare le loro emissioni di carbonio. Ma tutto questo avviene sempre sulla testa delle comunità locali. Chi ci guadagna? Gli stati, gli sviluppatori dei crediti, chi fa trading di crediti di carbonio e di biodiversità a livello internazionale.
C'è un tema con cui vorrei chiudere, che è la posizione italiana. Cosa c'è dentro questo piano Mattei? Tra gli obiettivi c'è anche quello di inseguire le risorse africane.
Certo, il piano Mattei, che è un'iniziativa italiana, ma sta all'interno di una grande iniziativa europea che si chiama Global Gateway, che è un'iniziativa appunto dell'Unione Europea per mobilitare più di 300 miliardi di euro di investimenti in paesi terzi per la connessione digitale e anche per l'estrazione di risorse che sono necessarie per l'Europa e per l'Italia. Per esempio l'Italia, col piano Mattei e attraverso il Global Gateway, partecipa al cosiddetto grande investimento del corridoio di Lobito, una linea ferroviaria che va dall'Angola, Repubblica Democratica, Zambia per finire in Mozambico, che collegherebbe tutta una serie di estrazioni di minerali necessari per le nostre industrie. Il piano Mattei prevede 250 milioni di euro da investire in questa grande operazione, dove sono coinvolti anche gli Stati Uniti in competizione con la Cina. E ci sono le grandi imprese italiane che vengono coinvolte in queste operazioni. Poi ricordiamo anche, dentro il piano Mattei ci sta anche l'ENI, per ad esempio un grande investimento in Kenya per la produzione di biocarburanti, e poi c'è una nuova grande impresa italiana che si internazionalizza negli ultimi anni, che è Bonifiche Ferraresi, con investimenti in Algeria, Repubblica del Congo, Senegal, prossimamente anche in altri paesi.
Grazie allora ad Andrea Stocchiero, che insieme a Giusy Baioni parteciperà all'incontro domenica pomeriggio alle 14 del Festival Africa di Nigrizia, dedicato proprio allo sfruttamento dei minerali in Africa. Noi invece ora parliamo di calcio.
Shakira, we are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We're ready.
We are 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 ready.
Quello che sentiamo in sottofondo, lo avrete già riconosciuto, è il brano ufficiale dei mondiali di calcio maschile che si aprono stasera in Messico. È un po' amaro che il titolo del brano sia italiano, Dai Dai. Con il Messico ad ospitare questi mondiali ci sono anche Stati Uniti e Canada. Noi però in questa parte di trasmissione ci concentriamo sulla partecipazione dell'Africa, e lo facciamo proprio a partire da questa canzone che è firmata da Shakira ma anche da Burna Boy, cantautore e produttore discografico nigeriano che in precedenti puntate di questa trasmissione abbiamo già avuto modo di ascoltare e conoscere. Parliamo di questo brano anche per un altro particolare, perché il prossimo 19 luglio, ad aprire la finale dei mondiali, in diretta quindi mondiale, con Shakira si esibiranno anche i Ghetto Boys, un gruppo di ballo composto da giovanissimi e anche bravissimi ballerini che arrivano direttamente dagli slums di Kampala, in Uganda, e che proprio attraverso la danza cercano il riscatto. Nel video di questo brano, nel video ufficiale, li potete vedere ballare e li avete sentiti anche salutare, diciamo così, all'inizio della canzone. Questo brano dunque ce lo teniamo in sottofondo perché ci ha portato ai mondiali, ipoteticamente guardando alla partita in Messico di questa sera. Noi, come detto, ci concentriamo sul punto di vista africano guardando a questi mondiali. Lo facciamo con il nostro prossimo ospite che ci ha raggiunto al telefono. Benvenuto Amalou Mpasinkatu, voce e volto del calcio africano e internazionale su Sport Italia, e che è anche il primo direttore sportivo di origine africana in Italia. È un piacere così averla nostra ospite. Buongiorno.
Buongiorno Sara, un piacere mio. Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
Allora, sono 10 le nazionali africane che partecipano ai mondiali, se non me ne sono persa qualcuna. Il Sudafrica sarà in campo già stasera a Città del Messico e si scontrerà coi padroni di casa. Come arriva il calcio africano a questo appuntamento? Risente un po' di quel pasticciaccio brutto della finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco? C'è, secondo lei, una voglia di riscatto di fronte a quello che è successo e grazie a questo palcoscenico internazionale?
Guarda, assolutamente no, perché bisogna capire una cosa che succede solo nel continente africano. Quando c'è il mondiale non c'è il Marocco, il Senegal, il Ghana, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Algeria, Tunisia, Egitto, le 10 che partecipano. C'è un continente unico, c'è una bandiera unica. Quando c'è la Coppa d'Africa, giustamente ognuno, anche se è una festa per tutta l'Africa, ognuno tiene proprio per il suo paese. Ma quando gioca l'Africa, l'ha dimostrato anche nel 2022 il Marocco col suo cammino, quando il Marocco arrivò quarto al mondiale, che fece qualcosa di storico, tutta l'Africa festeggiò. Si festeggiò dal Maghreb, dunque dall'Africa del Nord, fino a Sudafrica. Questo cosa vuol dire? Che quando c'è questo evento del mondiale siamo tutti uniti, difatti si sta parlando di tutte squadre africane, la forza che l'Africa metterà in questo mondiale.
E che cosa possiamo aspettarci da queste nazionali, queste squadre che scendono in campo? Ce n'è qualcuna, secondo lei, che vale la pena seguire e che ha i numeri per fare più strada rispetto ad altre?
Guarda, se parliamo a livello tecnico, a livello qualitativo, sono certe nazionali che hanno qualcosa in più delle altre, senza nulla togliere. Mi sbilancio perché il Senegal e il Marocco, che sono le due che hanno fatto l'ultima finale dell'Africa, sono accreditate come rappresentanti di primo livello. Se aggiungerei la Costa d'Avorio, che tra l'altro settimana scorsa ha fatto un po' scalpore il fatto che ha battuto, anche se un'amichevole, ma ha battuto la Francia di Didier Deschamps, è un'amichevole, però per far capire che questa distanza tra le squadre africane e anche le top del mondo non è più così ampia. Poi c'è l'Algeria, che comunque è una nazionale che torna dopo parecchi anni, dunque dal 2014 che manca, che vorrà dire la sua. L'Egitto di Momo Salah, che vorrà comunque dimostrare che i faraoni, che sono quelli che hanno più coppe d'Africa in bacheca, anche al mondiale possono fare qualcosa. E io poi mi aspetto anche le sorprese belle, tra cui Capoverde tra le nazionali presenti in Africa è la prima, che è la prima partecipazione. Dunque è una nazionale che ha fatto fuori il Camerun, che è una squadra delle più blasonate che mancano a questa competizione, assieme alla Nigeria. Camerun e Nigeria che hanno perso contro chi? Contro la Repubblica Democratica del Congo, il mio paese, che dopo 52 anni torna a partecipare al mondiale.
Quindi al momento prevale decisamente l'entusiasmo, anche se guardiamo alla partita di questa sera, oppure lì Sudafrica, insomma, potrebbe fare un po' fatica?
No, Sudafrica è la squadra di Hugo Broos, l'allenatore belga, è una squadra che si basa su molti giocatori locali. Ma perché? Perché il campionato in Sudafrica è un campionato di alto livello. Il Mamelodi Sundowns, che è quella che dà più giocatori alla nazionale, è una squadra che ha vinto la Champions League africana e ha partecipato anche alla Coppa Intercontinentale, quella per club, facendo bella figura. Dunque Orlando Pirates, un'altra squadra che dà giocatori, il leader, il portiere Williams, che ha esperienza, che veramente guida una squadra, i giocatori locali, ma che sanno giocare insieme. Dunque il Messico è favorito perché gioca in casa, dunque quando giochi in casa i favori del pronostico certo. Ce l'hai, però se pensa di fare un sol boccone in Sudafrica facilmente si sbaglia.
Ne vedremo delle belle, insomma. Abbiamo raccontato e ci ha aiutato a capire anche alcuni dettagli proprio a livello sportivo. Un evento grande come questo, tra l'altro il più grande, no? come mondiali, è quello che vede per la prima volta così tante nazioni coinvolte. Ecco, ha anche molti aspetti, diciamo così, di tipo politico, e viene da pensare inevitabilmente all'arrivo, all'accoglienza che le varie squadre hanno ricevuto al loro arrivo in Messico e negli Stati Uniti in particolare. Un'accoglienza completamente diversa. Da una parte in Messico gli atleti sono stati accolti con i tappeti rossi e con i mariachi che suonavano al loro arrivo, dall'altra parte invece negli Stati Uniti si sono ritrovati addirittura la nazionale senegalese ferma, bloccata sulla pista a fare i controlli, per non parlare del caso bruttissimo, mi viene da dire, del miglior arbitro africano del 2025, un arbitro somalo che è stato rimpatriato dopo 11 ore di interrogatorio. Ecco, sono trattamenti che sinceramente non hanno nulla a che vedere con lo spirito sportivo che dovrebbe accompagnarsi ad un evento come questo.
Sono d'accordo, sono cose che esulano dal calcio, non c'entrano con lo sport, sono cose, come hai detto tu, vergognose, perché comunque un arbitro che è il migliore di un continente, l'arbitro Artan, che è il somalo, si è trovato per motivi che manco lui sa, perché lui va a fare giusto il suo lavoro e va a realizzare il suo sogno, e si sente che perché il suo paese pare abbia dei problemi, ma cosa c'entra lui? e questa è una cosa vergognosa, fa sì che questo mondiale americano deve, cioè, non, quello che non vorrei io che prevalga poi a livello di cronaca queste cose rispetto al campo, rispetto a quello che deve dare il calcio e lo sport in generale. Dunque sono cose, come hai detto te, da condannare, perché in Messico si è accolto con i balli e con i canti, e penso che anche in Canada sarà la stessa cosa. Gli Stati Uniti, ogni paese è giusto che faccia i suoi controlli, la sicurezza, tutto quello che si vuole, però già questi giocatori, queste delegazioni, già c'è, tra virgolette, un prefiltraggio, nel senso che già uno è controllato a monte, perché le ambasciate americane, ma di lasciare i visti, fanno gli accurati controlli. È giusto all'arrivo agli aeroporti fare i controlli, ma questo cinema che si sta facendo, a volte si rischia che veramente faccia passare un brutto messaggio. Speriamo che in campo e sugli spalti, perché poi conta quello, perché addirittura ho letto di tifosi scozzesi che gli è stato vietato l'ingresso. Dunque, sotto questo aspetto non si può neanche parlare di un discorso, diciamo, con una zona del mondo, no? Come dire, trattamento riservato agli africani. Si è parlato anche dell'Uzbekistan di Cannavaro, che ricordiamo l'allenatore della nazionale, e di conseguenza ti fa capire questa situazione.
Direttore, dobbiamo chiudere, potremmo comunque seguirla su Sport Italia a commentare i mondiali?
Sport Italia, e dove sarò sempre ospite, perché comunque sarò sollecitato un po' dappertutto, perché
certo.
i diritti dei mondiali ce l'hanno dei broadcaster, e dunque vedremo quello che succederà nei prossimi giorni.
Beh, una buona notizia comunque, perché vuol dire che cresce anche l'attenzione sulle nazionali africane, non resta solo concentrata su quelle europee.
Sì, sì, sì.
Ricordiamo allora che lei sarà ospite di questo festival di Nigrizia nel weekend.
Assolutamente.
Non
sabato
di solo sabato, esatto, con Vincenzo.
Sabato sarà.
Vai. Non di solo bel gioco è il titolo dell'incontro, ci sarà anche Vincenzo Lacerenza, che sull'ultimo numero di Nigrizia ha dedicato un dossier al calcio africano. Ci sarebbero tantissimi aspetti da approfondire. Speriamo di avere occasione allora di riaver la nostra ospite, magari per parlare anche dei tanti aspetti legati al calcio africano nel continente. Grazie mille intanto per essere stato.
Sì, grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
Altrettanto. E noi dedichiamo Waving Flags del cantautore somalo Kinan a Omar Artana, appunto l'arbitro somalo rimpatriato dagli Stati Uniti. E chiudiamo dando la linea a Lele Liguori con Pubblica, ringraziando anche Roberto Valussi di Nigrizia per la realizzazione di questa puntata. Grazie a tutti da Sara Milanese. I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving.